Passiamo ora al libro svizzero del mese. Come già nelle scorse stagioni, ogni puntata di Colibrì sarà anche l'occasione di presentarvi e di farvi conoscere un libro svizzero. Perché sì, anche da noi si scrivono e si pubblicano diverse cose interessanti che vale assolutamente la pena di leggere e di conoscere. Il primo libro svizzero di questa terza stagione è un romanzo uscito alcuni mesi fa per Casa Grande, casa editrice di Bellinzona, e si intitola Non perdere le viti. L'autrice è la giovane vallesana Céline Zuffray, classe 1991, che ha esordito col botto, dato che questo suo primo romanzo è stato pubblicato in Francia niente meno che da Gallimard nella prestigiosa Collection Blanche. Prima di parlarvi del contenuto del libro, parlerei però un attimo della sua traduzione, partendo da una piccola confessione, ovvero che, come per i film, anche per i libri, quando posso, preferisco leggerli nella lingua in cui sono stati scritti, in questo caso il francese. Anche perché quando leggo delle traduzioni spesso mi capita, leggendo alcuni passaggi, di pensare chissà come suonava nella lingua originale, oppure qui suona davvero tanto tradotto. Ecco, con la traduzione di Non perdere le viti, fatta dalla traduttrice ticinese Maurizia Balmelli, questo non mi è mai capitato. Quindi andate tranquilli con questa pubblicazione di Casa Grande e più in generale con ogni libro, direi, in cui figura come traduttrice Maurizia Balmelli. Non è infatti la prima bella traduzione sua che leggo. Mi viene per esempio in mente il libro di un altro autore svizzero, Jean-Luc Benosilio, intitolato Il re di Francia, seguito e fine, anche questo uscito per Casa Grande, appunto magnificamente tradotto da Maurizio Balmelli. Ma non divaghiamo. Il protagonista del romanzo infatti è un fotografo che si trova a lavorare per una ditta che produce e vende mobili, un fotografo che viene assunto da questa ditta di mobili per fotografare finte scene di vita quotidiana per il catalogo di questa ditta. Due dei temi centrali del romanzo sono quindi, da una parte, il rapporto fra realtà e finzione, in particolare nel mondo della pubblicità e nelle nostre vite bombardate da immagini e messaggi pubblicitari. Dall'altra, i compromessi che chi lavora in ambito creativo spesso è costretto a fare. Da una parte c'è un ideale artistico di libertà espressiva, dall'altra c'è la necessità di guadagnarsi da vivere, cosa che è difficile fare solo ed esclusivamente con l'arte, una roba per pochi. E quindi nella maggior parte dei casi chi lavora in ambito creativo mette le proprie capacità e conoscenze a disposizione di chi ne ha bisogno, rinunciando in parte a quella libertà. Poi c'è chi lo vive bene e chi decisamente meno. Il protagonista di Non perdere le viti lo vive decisamente male, tanto che una costante del libro, narrato in prima persona, è lo sguardo terribilmente cinico che questo fotografo pone sulla sua vita e sulla società di oggi più in generale. Citazione. Shooting di questa mattina. Cameretta con madre e figlia. Miss Kit Kat è al trucco, salopette di jeans su maglia rosa. Come va? Annuisce sorridendo. La frangia le oscilla sulla fronte. La rossa truccatrice mi lancia uno sguardo nero, minacciosa con il suo pennello. Le afferra il mento tra pollice e indice e ruota verso di sé il faccino tondo. Lascio che le metta il mascara e il fard senza chiederle che effetto le faccia truccare una bambina di 9 anni. Ieri sera il trucco di Natalie era leggero. Lei parlava e io osservavo le sue labbra rosse che si muovevano, le ciglia nere che sbattevano. La vedevo davanti allo specchio, concentrata, mentre immaginava la serata. Si era fatta bella per me, tanto che dimenticavo di ascoltarla. Ho cercato di non perdere la concentrazione. Mi ha raccontato i suoi inizi nel mondo della moda, quell'uomo che voleva farne una star, i casting, alcuni contratti e poi più niente. Mi ha parlato di quando faceva la commessa in un negozio di intimo, i tradimenti, la rottura, le relazioni successive, l'uomo con cui si era quasi sposata, la sua infanzia, la madre che andava spesso a trovare. Una storia classica, senza sorprese. Anche la mia suona così. Tutte le vite sanno di cliché, se riassunte davanti a 2 birre. Oggi vendiamo una scrivania per bambini, la sedia azzurra con le rotelle, disponibile in diversi colori, preciserà un asterisco. La lampada a 19,90 €. Lampadine vendute separatamente. L'amore filiale, la famiglia funzionale da costruire con le proprie mani, le tende a fiori che filtrano la luce di un pomeriggio di sole, che nascondono il faretto da 200 watt. Sulla trama in realtà non ho molto da dire. C'è questo fotografo che accetta di lavorare per questa ditta di mobili e non vive bene la situazione. C'è il rapporto con i colleghi, il rapporto con un padre distante e soprattutto il rapporto con se stesso, che è forse quello più problematico di tutti. Finché poi, nessuno spoiler, c'è scritto nel risvolto di copertina, il protagonista trova uno sfogo per la sua creatività grazie a Christophe, un suo collega di lavoro, quello che si occupa di distruggere i mobili per testarne la resistenza. E questo sfogo sarà un sito pornografico per cui comincerà a fotografare. Il punto di forza del libro, sicuramente il punto di vista, letteralmente, nel senso che è molto forte il modo di osservare il mondo del Leo Narrante, questo fotografo, uno sguardo sul mondo tanto cinico quanto interessante e soprattutto reso alla perfezione dalla voce che ha trovato l'autrice per questo libro. In particolare ho trovato assolutamente geniale l'abitudine di questo fotografo Leo Narrante di immaginare quale titolo darebbe alle varie scene di vita che osserva, come se fossero foto artistiche. Ad esempio, a un certo punto si dice nel libro: se le facessi una foto, la intitolerei Caffè disagio senza zucchero. Oppure, se la immortalassi, intitolerei lo scatto Foto scorniciata. Ma per apprezzare davvero questa trovata letteraria bisogna davvero immergersi nella lettura, quindi vi invito a davvero leggere il libro. Punto debole del libro invece, secondo me, è il fatto che più andavo avanti con la lettura più avevo l'impressione che l'autrice non sapesse bene dove portare la storia, quindi di conseguenza dove portare il lettore. C'è un punto di vista interessante, c'è una voce che funziona alla perfezione, c'è una situazione molto interessante da sviluppare che diventa ancora più interessante mano a mano che si sviluppano le relazioni fra i personaggi, che si scoprono questi personaggi, ma poi sembra che non ci fosse veramente un punto d'arrivo nella testa dell'autrice. È stata una bella passeggiata una volta arrivati in fondo, ma è come se una volta arrivati lì si sia un po' persi in mezzo a nulla e bisogna arrangiarsi a trovare il bus per tornare a casa. Detto questo, Non perdere le viti è secondo me un libro assolutamente da leggere se le cose che apprezzate di più in un romanzo sono la ricerca linguistica, la forza dei personaggi, la presenza di situazioni che fanno davvero riflettere su se stessi e sulla società in cui viviamo. Se queste sono le cose che cercate, leggetelo assolutamente. Se quello che cercate è invece una bella storia, diciamo che secondo me vale comunque la pena dargli una chance, perché una storia c'è ed è interessante, ma non è probabilmente il punto di forza di questo libro. Prima di passare all'ultimo intervento, all'ultima rubrica di questa prima puntata della terza stagione di Colibrì, ho un ultimo importante appunto su questo libro. Se volete conoscere e incontrare di persona l'autrice, segnatevi assolutamente sull'agenda questo appuntamento. Giovedì 7 novembre Céline Zuffray sarà infatti ospite alla Casa della Letteratura a Lugano. L'incontro inizierà alle 18.30 a Villa Saroli, appunto a Lugano, e insieme all'autrice di Non perdere le viti ci sarà anche l'altra vallesana Noelle Hoiva, autrice di Cuore di bestia e di Tanti cari saluti. A moderare la serata, in programma come detto giovedì 7 novembre alla Casa della Letteratura di Lugano, ci sarà Andrea Fazzioli. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria, che potete effettuare via internet all'indirizzo www.casadellaletteratura.ch.